Ecco, noi siamo di fronte a questo testo che ha tante porte di entrata, un testo meraviglioso, ricchissimo, con tanti elementi che evocano tanti contatti scritturistici, molti aspetti della nostra vita spirituale, qualcosa di veramente fondamentale, e infatti questo è sottolineato dall'ultima parte del Vangelo che la didascalia liturgica nella citazione del lezionario sottolinea. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. L'inizio dei segni. In greco è l'archè dei segni, cioè il fondamento, la base. Il primo, non in senso numerico, ma il primo in senso di importanza, di gerarchia. Ecco, allora, perché questo è l'inizio dei segni? Perché questa storia, questo miracolo, contiene degli elementi fondamentali, un pochino per tutto il Vangelo di Giovanni e anche un po' fondamentali per tutta la vita spirituale. La struttura, la macrostruttura di questo testo è, diciamo così, che è in quattro parti. Innanzitutto c'è una festa. Questa è la condizione di partenza. C'è una festa di nozze e questa festa rappresenta la gioia. Le nozze, laddove l'incontro fra il maschile e il femminile rappresenta e non può che rappresentare l'origine della vita, ecco, è la festa della vita, è la festa dell'amore, è la festa in cui si celebra l'incontro. Tanto folklore dei popoli deriva dai rituali nuziali. E c'è la gioia. Abbiamo la terminologia, questo per me è un invito a nozze. Che cosa vogliamo intendere? L'invito dentro qualcosa di bello, di meraviglioso. Forse si fanno male certe feste, ma le nozze uno se le organizza bene per quanto può, ovvero sia le riempie di bellezza, di colori, di gioia, di regali. Ma, seconda parte, queste nozze hanno un problema. Queste nozze, che sono una promessa di gioia, diventano una promessa mancata, diventano una promessa che non funziona più tanto. Viene a mancare un elemento, l'elemento del vino, che non è un elemento secondario, è un elemento che rappresenta il di più. L'acqua rappresenta l'insipido, l'ordinario, il vino è lo straordinario, l'acqua rappresenta la sobrietà, il vino rappresenta l'ebbrezza, la gioia, il colore, il sapore, la forza, il dono, tante cose che sono un di più, una bellezza che è di più, che viene a mancare. Indica che questa promessa di felicità, di gioia che c'è nella vita, che è nella prima parte, in questa seconda parte appare come sperperata, come svaporata, come persa, come intiepidita, rinstupidita dalla vita, dalla realtà. C'è qualche cosa che viene a mancare. Ed ecco che c'è una terza parte. In questo c'è un intervento, in questo c'è l'intervento di Dio, c'è l'intervento della provvidenza che parte da un'iniziativa della Vergine Maria e diventa una capacità di Cristo di far fare all'uomo qualcosa di nuovo. Lui dice qualcosa ai servi, che sono propriamente loro che fanno il miracolo fisicamente, perché lui sta fermo e dà solamente delle indicazioni. Bellissimo parametro per capire che Cristo può operare attraverso le nostre povere mani. E quindi siamo arrivati appunto a una terza fase, che è la fase della guarigione, la fase in cui si recupera la bellezza e il divino se ne trova tanto e meraviglioso. Viene quindi una quarta fase, la fase in cui compare questo personaggio che, sotto il punto di vista materiale del testo, è macroscopico, cioè è enorme la parte riservata a questo personaggio assolutamente secondario che è il maestro di tavola. Questo maestro di tavola, attraverso il suo rimprovero, consente di percepire un parametro, ovvero sia come è successo che questa fase di bellezza originaria che era stata perduta è stata ritrovata, anzi è stata evoluta in una bellezza ancora più grande, ancora più intensa, ancora più pregna. Addirittura abbiamo a che fare con il vino più buono, il vino inaudito. Ecco, è avvenuto secondo una logica che non è quella dell'uomo. Dirà il maestro di tavola: tutti gli uomini fanno in un'altra maniera, perché tu fai così? Sta domandando allo sposo, il quale non c'entra proprio niente ed è un personaggio simbolico, rappresenta qualcun altro che ha agito, qualcun altro che ha dato questo vino nuovo. Ecco, queste quattro parti sono la base dell'avventura spirituale, cioè noi attraverso questo segno, questo miracolo, possiamo capire qualcosa di rilevante, di fondamentale per quanto riguarda il capire come funziona la nostra vita. Ripercorriamo queste quattro parti e prendiamo possesso di questo Vangelo sotto questo altro punto di vista. Logicamente ci sarebbero tante altre cose da dire di questo testo, ma proviamo a andare in questa maniera un po' appunto macroscopica, che ci permette di abbracciarlo tutto. Allora, il punto di partenza è prendere coscienza della festa di nozze. Noi abbiamo bisogno disperatamente di ricordare che il progetto di Dio su di noi è un progetto di bellezza, cioè che noi siamo nati belli, che noi siamo nati per la bellezza, che noi siamo nati per qualcosa di luminoso, che la verità dell'uomo non è il male, che il male è un incidente, che il male è una realtà che gli si attacca come un tumore, che diventa parte della sua vita, ma non è la sua verità creativa, non è la sua verità originaria, non è ciò che noi siamo veramente, è il fuorimira del nostro essere. Per quanto il peccato invade tantissimo della nostra vita, resta sempre un ospite estraneo alla nostra realtà. Per quanto tutto sommato sarà impossibile cacciarlo completamente di casa, è comunque un ospite che deve diventare sgradito se non lo è ancora. È comunque qualcuno di altro, non è della famiglia, non è dei nostri, non è per noi, non è a nostro favore. Ecco che appunto compare questa consapevolezza, che è bionivoca. Infatti in questa parte il testo è molto breve, enuncia solamente: c'è una festa e manca il vino. In realtà, attraverso il fatto che questo è il primo dei segni vissuti nel Vangelo di Giovanni, noi dobbiamo ricordare che il Vangelo di Giovanni comincia appunto con la parola «in principio era il Verbo», esattamente come il libro della Genesi. Il libro della Genesi comincia con «in principio» e poi c'è la creazione, che culmina nel sesto giorno nella creazione dell'uomo e della donna. Infatti, nel Vangelo di Giovanni noi possiamo percorrere la cronologia di tutti gli avvenimenti e vedere che mentre qui il testo liturgico mette «in quel tempo vi fu una festa di nozze», il testo greco pone nel terzo giorno. Il terzo giorno rispetto a cosa? Rispetto al racconto precedente. Se noi con calma andassimo a ripercorrere la cronologia, scopriremmo che dopo quel «in principio» che c'è all'inizio del Vangelo di Giovanni, qui siamo nel sesto giorno. C'è stato una creazione di Dio e al sesto giorno è comparso l'uomo nella sua dimensione maschile e femminile, e il loro amore, la loro unione come feconda. Ecco che qui compare il sesto giorno della nuova creazione, di quando Dio ricomincia tutto, ci porta alla pienezza, e nel sesto giorno compare ancora una volta il matrimonio, compare ancora una volta l'uomo e la donna, ma la loro condizione non è in memoria di quello che è successo durante tutto l'Antico Testamento, ovvero sia l'uomo ha perso il vino. Le nozze non funzionano più tanto bene. C'è qualcuno che se ne rende conto, c'è qualcuno che ha discernimento, c'è qualcuno che è sede della sapienza, che è la madre di Gesù, colei che infatti avrà un ruolo fondamentale in questo testo. Non potremo vedere tutto in questo breve commento, va da sé, già siamo fuori i tempi canonici. Allora, la madre di Gesù dà questa diagnosi: non c'è vino. Questa è una diagnosi che dobbiamo accettare. Questa appunto è la seconda parte: accettare di aver perso la propria bellezza, o perlomeno averla un po' sperperata. Noi non partiamo per la vita spirituale finché non ci rendiamo conto di questi due aspetti: A, che siamo originariamente belli; B, che questa bellezza la stiamo un po' tradendo. Quindi saremo pronti per la avventura della guarigione, che tende a un elemento fondamentale: fate quello che vi dirà, è l'obbedienza. Ciò che propriamente è la nostra bellezza è essere secondo un progetto di Dio. Che cosa ci guarirà? Il tornare volontariamente a cercare per quanto possiamo di entrare nelle vie di Dio, come noi possiamo, poveramente come noi possiamo. Noi riempiremo d'acqua leggiare, di più non possiamo fare. Cristo le cambierà in vino. Noi faremo le nostre povere cose, Cristo ci porterà a questa novità saporita, bella, gioiosa, che è la condizione della redenzione. Quindi dovremo accettare di passare ad una quarta fase. Una volta che abbiamo obbedito, una volta che abbiamo provato ad andare per la sua strada e abbiamo scoperto la sua potenza, abbiamo visto la sua gloria, dobbiamo scoprire il parametro per restare nella gioia, per restare nella pace. Il maestro di tavola dice: tutti danno da principio il vino buono, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora, ovvero sia Dio il vino buono lo dà sempre dopo. Il primo maestro di tavola della storia è il serpente, che insegna a Eva a mangiare subito il buono e a trascurare la conseguenza. Il nuovo maestro di tavola sarà Cristo, che non è d'accordo con questo maestro di tavola che compare in questo testo, che è la sapienza umana, che è chi dice no, non si fa così, non si dà prima il meno buono. Ecco, Cristo insegnerà che per la croce si arriva alla luce, che per l'amarezza dell'obbedienza si arriva alla dolcezza della novità, e bisogna permanere in questo parametro, restare in questa strada, che è quella per cui prima Dio dà sempre il vino meno buono, e quello buono pienamente, quello nuovo, lo dà sempre dopo un momento, un attimo, un istante di perdita di noi stessi. C'è una via di piccola morte di noi stessi nel momento dell'obbedienza per arrivare alla vita nuova. Noi evitiamo quella piccola morte per avere la piccola vita di un peccato e avere la grande morte della sua conseguenza. Ecco, questo testo apre splendidamente il tempo ordinario, dandoci i parametri per vivere la vita spirituale.